Non è che non la sopporti o la trovi un personaggio che dovrebbe rimanere nell'oblio della memoria. Però a me un po' dispiace che Marie Kondo sia tornata. Mi dispiace perché sembrava avercela fatta a venire a patti con il fatto che tutta questa ricerca dell'armonia, del curashi, del fare spazio alla gioia, eliminando gli oggetti che ci legano a ricordi infelici, fosse in effetti una versione molto parziale della complessità. Ero contento perché l'aveva detto lei stessa, a chiare lettere.
La mia casa ora è in disordine, ma il modo in cui spendo il mio tempo adesso è quello giusto per me in questa fase della mia vita.
Oh, brava Marie. Ero strafelice di averti lasciata lì, perché questa dichiarazione era stata un atto di umanità molto sereno e onesto con tutti quanti. Ragazzi, io col terzo figlio ho capito che la casa in ordine è impossibile da tenere, quindi faccio il meglio che posso e mi godo quello che ho, con buona pace e se non ho i calzini cromaticamente ordinati nel cassetto. Perfetto, davvero perfetto. Perché il metodo con Mary, quello del suo libro del 2010, che oggettivamente ha impattato su decine di migliaia di persone, era innanzitutto un metodo, qualcosa che necessita di essere letto, capito e attuato. Qualcosa che sì, magari qualcuno di noi ha in qualche modo interiorizzato e riesce a mettere in pratica in maniera abbastanza naturale, ma in generale decidere di mettere in ordine qualcosa secondo un metodo è un'operazione che richiede una certa dose di costanza, di dedizione e forse anche un pizzico di sacrificio. Vederla tornare nello spot Second Hand Box di Barilla mi è un po' dispiaciuto perché sì, in effetti è una buona idea quella di usare le scatole della pasta come packaging per i vestiti di seconda mano da vendere su Vinted. Però ecco, vederla di nuovo ringraziare i calzini prima di piegarli, seguire delle linee immaginarie ben precise per ciascuna piega, impacchettare. Insomma, un po' mi dispiacerebbe se tornasse all'equazione ordine delle cose, ordine interiore. Perché? Iniziamo, dai.
Le altre cose, un podcast.
Perché se seguite Tlack da un po', ormai avrete capito che ho un problema con l'ordine. E questa cosa mi è stata palesata davanti agli occhi una decina di giorni fa quando ho contattato una grafica per aiutarmi a cambiare il logo del podcast, che, piccolo spoiler, vedrete la settimana prossima. Lei è stata gentilissima e a un certo punto mi ha chiesto di linkarle qualche puntata per capire cosa facessi e provare a definire intanto una qualche corrispondenza visiva al contenuto delle puntate. Ma quello che ha trovato lei è la stessa cosa che avete trovato voi. Un casino di cose diverse che si collegano tra loro secondo dei percorsi che a volte sono abbastanza lineari e a volte no. E a quel punto mi ha chiesto: ma per te cos'è Tlack? E la risposta a questa domanda, uno, alla 22ª puntata di un podcast, dovrebbe averla chiara, no? E invece no. E sono abbastanza sicuro che anche voi, quando vi trovate a consigliare a qualcuno Tlack, fate una fatica enorme a spiegare cosa sia questa cosa che stiamo portando avanti insieme. Ma scusa, ma che vuol dire che una puntata parla di nostalgia, una di cartografi, una di deliri cronologici settecenteschi e una di megalopoli disabitate? C'è evidentemente qualcosa che ha a che fare col disordine, qualcosa che non può fisiologicamente sposarsi col curashi di Marie Kondo. Ma il motivo, secondo me, è abbastanza semplice. Il curashi, cioè quella ricerca del modo ideale di spendere il nostro tempo, è interessante finché rimane una ricerca, appunto. E come ogni ricerca, ci sta di imbattersi qua e là in qualcosa che non avevamo considerato o di cui non eravamo a conoscenza quando abbiamo iniziato. Che è grosso modo quello che mi succede quando parlo di qualcosa qui dentro. È chiaro che fuori da questo armadio ho una vita che va in una direzione che ho cercato di immaginare, di programmare e di costruire. E questo è quello che posso fare io. Poi però c'è quello che può fare quello che ho attorno, mettermi di fronte a cose che in quel piano, tutto sommato, non erano previste, che non c'entrano granché, che sono altro. E allora a quel punto uno potrebbe dire:
No, grazie, sono a posto così.
e lasciarle lì, oppure potrebbe provare a guardarle, anche se sembrano fuori posto, anche se sembrano sbagliate, fuori contesto rispetto al resto. C'è tutta una categoria di oggetti che hanno come caratteristica principale proprio quella di essere fuori posto, inteso come punto nello spazio-tempo. Sono oggetti che non sembrano avere grande coerenza con il periodo storico in cui sono stati ritrovati, né sembrano averne con quello a cui dovrebbero appartenere. Sono gli OPART, Out of Place Artifacts.
Nessuna lavorazione. Un singolo pezzo di quarzo integro, tagliato seguendo le venature. Non è possibile. Anche con le tecniche odierne si spezzerebbe. Il cristallo non è magnetico.
E neanche l'oro.
Che cos'è questa cosa?
Sì, beh, mi rendo conto che citare Indiana Jones e il teschio di cristallo magari non sia il miglior punto da cui raccogliere citazioni all'interno della mitologia di Indy, ma anche se siamo al secondo film brutto citato in due puntate consecutive, il punto è che questo tipo di oggetti probabilmente li abbiamo già visti o ne abbiamo sentito parlare, senza però sapere che fossero OPART. A quanto pare, al mondo esistono 12 esemplari di teschi di cristallo, tutti attribuibili a civiltà precolombiane che chiaramente non avrebbero avuto, secondo le nostre attuali conoscenze su quelle civiltà, le tecnologie per poter costruire un artefatto del genere. È chiaramente una cosa che funziona molto bene nel mondo di Indiana Jones, un po' meno nel nostro. E infatti non funziona. Uno dei 12 teschi è infatti esposto al British Museum, dove è stato appurato che l'oggetto è stato realizzato grazie a una mola usata piuttosto comunemente dai gioiellieri europei del XIX secolo. Un altro opart interessante è la batteria di Baghdad. Si tratta di un manufatto risalente al periodo compreso tra il 247 e il 224 a.C., che in sostanza è una giara in terracotta con all'interno una barra di ferro coperta da un cilindro di rame. Aggiungendo nella giara una quantità sufficiente di un liquido abbastanza acido, tipo l'aceto, il succo di limone o il succo d'uva, sarebbe stato possibile ottenere una cella galvanica in grado di convertire l'energia chimica in energia elettrica per placcare piccoli oggetti in metallo con fogli sottili di oro o d'argento. Sull'utilizzo però non c'è un'opinione concorde. La batteria infatti non sembra abbastanza potente per riuscire da sola a placcare un piccolo oggetto metallico, ma restando in tema Indiana Jones, uno dei test che sono stati fatti su questo tipo di oggetto è riconducibile a un utilizzo religioso. Come? Chiaramente nel 200 a.C. nessuno aveva idea del concetto di corrente elettrica, quindi si è pensato di costruire una replica dell'Arca dell'Alleanza, che però, a differenza dell'Arca Perduta del film, che era capace di squagliare chiunque la toccasse, collegando la batteria di Baghdad ad alcuni punti della struttura, restituiva a chi la toccava una sensazione di oppressione al petto, abbastanza per poterla vendere come esperienza divina all'epoca. Ma, a differenza dei teschi di cristallo, in questo caso non siamo davanti a una truffa o a un oggetto spacciato per appartenente a un'epoca e realizzato in un'altra. La batteria di Baghdad è un oggetto che proviene esattamente da quell'epoca. Quello su cui si sta dibattendo è quale fosse il suo scopo. L'ultimo oggetto che ha catturato la mia attenzione è, ovviamente, una mappa. Nel 1517 il sultano Solimano il Magnifico promuove ad ammiraglio un capitano di nome Ahmed Muiddin Piri, noto come Piri Reis. Reis era la carica di capitano navale. La ragione di quella promozione sta nella mappa che Piri Reis ha messo tra le mani del sultano, una delle più dettagliate che si fossero mai viste fino a quel momento. Sultano contento, Piri Reis contento, tutto a posto. Flash forward, nel 1929 il teologo Gustav Deisman trova nei recessi di una biblioteca di Istanbul due frammenti di quella mappa, ma c'è un problema. Quella mappa mostra terre che non potevano essere state scoperte nel 1500. La mappa, infatti, a ovest della penisola iberica e dell'Africa, mostrava grandi porzioni di costa che sembravano corrispondere all'America e all'Antartide e che non avrebbero potuto esserci, dato che all'epoca di Piri Reis non erano conosciute. Salta fuori però che Piri Reis era entrato in contatto con uno dei marinai della spedizione di Colombo, un castigliano che era stato fatto prigioniero dall'impero ottomano e che aveva contribuito a disegnare la mappa. Ma di nuovo, all'epoca di Colombo e in generale nel primo Cinquecento, le porzioni di costa del Nord America note ai cartografi erano minuscole. La mappa che aveva disegnato per i race sembrava rappresentare la costa est del continente americano, ma quindi come ha fatto? Semplice, ha avuto culo. Per i race non aveva nessuna idea né della costa del Nord America né dell'Antartide, aveva semplicemente disegnato quello che immaginava potesse esserci oltre l'oceano, delle terre che avrebbero potuto esserci e che infatti c'erano, ma lui non poteva saperlo. La mappa non rientra tra gli Opar, anche se potrebbe sembrare un oggetto fuori dal suo tempo. Non è un falso, perché è una mappa effettivamente disegnata nel 1500, ma quello che riproduce sono conoscenze che abbiamo oggi solo per una coincidenza. Ecco, guarda che disordine. L'ho rifatto di nuovo. Sono partito da Marie Conde e sono arrivato a un cartografo dell'Impero Ottomano. Forse devo accettare che Tlack è un podcast fuori posto. Magari lo troviamo via via. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
Tlack è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlack@gmail.com oppure Instagram tlack.podcast.